Campus FM jippreżenta Laboratorju Letterarju. Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata. Inselmilkom jiena Slim Buħaġar nilqakom għal dan l-ewwel programm minn din sensila ta' 9 programmi sensila ġdida, Laboratorju Letterarju. Flimkien miegħi mis-sidna residenti tal-programm għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa se nesperimentaw u nanalizzaw id-dinja tal-letteratura komparata. Għalhekk fil-fatt propju għażilna t-titlu ta' sensila Laboratorju Letterarju, sensila li se tiddiskuti suġġetti marbuta ma' x-xeni letterari u se jkollna wkoll opportunità lil ma esperti anke barranin f'dan il-qasam. Illum għandna bħala mistieden lill-Professur Francesco Marroni propju f'dan l-ewwel programm li huwa wieħed mill-aktar studjużi importanti tal-letteratura Ingliża, partikolarment tal-letteratura Vittorjana. Ħanħallikom tisimgħu din l-intervista.
È davvero un grande onore per noi qui a Campus FM inaugurare una serie di programmi sulla letteratura con un incontro con uno degli studiosi italiani più illustri della letteratura inglese, il professor Francesco Marroni, il quale insegna letteratura inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Pescara. Come anglista, il professor Marroni ha scritto numerosi volumi, fra i quali ricordiamo una serie di monografie su George Eliot, Henry James, Elizabeth Gaskell e E. M. Forster. Nel 2002 il professor Marroni ha pubblicato Disarmonie vittoriane, rivisitazione del canone della narrativa inglese dell'Ottocento, in cui assume come chiave interpretativa il concetto della disarmonia applicato ad un'analisi ravvicinata di alcune opere di Dickens, Gaskell, Hardy, Collins e Gissing, offrendo così una prospettiva tanto originale quanto pregnante del conflittuale universo vittoriano. Il concetto della disarmonia viene ripreso e rielaborato in Miti e mondi vittoriani, la cultura inglese dell'Ottocento. Uno studio che si focalizza sul tema della transizione nell'epoca vittoriana. Oltre ai suoi studi di critica letteraria, il professor Marroni ha pubblicato 4 raccolte di racconti: Silverdale, Brughiere, Il silenzio dell'Escorial e Finisterre. Il professor Marroni dirige anche le riviste Merope e Rivista di Studi Vittoriani ed è vicepresidente della Gaskell Society. Quindi, professor Marroni, la ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito e vorrei farle una serie di domande sia sul suo lavoro di critica letteraria ma anche sul suo lavoro di narratore. Lei ha scritto numerosi volumi sulla letteratura e sulla cultura vittoriana. Ci può raccontare com'è nata la passione per la letteratura vittoriana?
Bene, la passione per la letteratura vittoriana è nata dal primo impatto che ho avuto molti anni fa, all'inizio degli anni 70, con alcuni grandi autori. Nel momento in cui ho cominciato a leggere Dickens, George Eliot e Gaskell, mi sono detto: i vittoriani siamo noi, cioè ho riconosciuto un linguaggio comune, che è il linguaggio non solo del cambiamento, ma anche il linguaggio dell'anima. Su questa base ho creato poi i futuri lavori.
Benissimo, quindi parleremo anche di come questa letteratura vittoriana poi entra anche nel suo lavoro, no? Come fiction writer, ma di questo parleremo più avanti. Nei suoi studi lei si occupa non solo delle figure letterarie che erano i pilastri della cultura vittoriana, ma anche di quelle non letterarie. Può dire ai nostri ascoltatori chi erano queste figure non letterarie così importanti nella cultura ottocentesca inglese?
Sì, è importante immaginare la cultura e la letteratura vittoriana come una realtà molto complessa. Nello studio di questa complessità non possiamo prescindere da alcuni pilastri ideologici che hanno influenzato tutto il periodo. Il primo è forse più importante perché è legato all'idea di cambiamento, all'idea di liberazione della donna, all'idea soprattutto di libertà individuale, è John Stuart Mill. Il suo influsso significò per i vittoriani la scoperta di verità nuove. E la verità che lui insegnò ai vittoriani è che non esiste verità ultima, esiste la dialettica continua del cambiamento con cui noi ci confrontiamo di giorno in giorno. Su un altro versante, sul versante della rigidità e quindi, se vogliamo, della tradizione più severa puritana, ci accorgiamo che esiste un monumento molto più ossificato di quanto non sempre, molto più lontano da certe nostre problematiche di quanto non si possa immaginare, che è appunto Thomas Carlyle. Carlyle guarda al presente tenendo bene in mente l'idea di una società che cambiando cambia in peggio. Per questo rivolge lo sguardo al passato e da lui ha origine l'idea di medievalismo, cioè il ritorno a un medioevo, anzi direi quasi a un monachesimo, in cui si garantiva la cura del corpo e dell'anima in rapporto con la natura. In opere come Chartism, Carlyle affronta le problematiche operaie e ne sviluppa in senso catastrofico gli esiti. Ci sono altre figure come Ruskin e come Matthew Arnold, su cui magari dirò qualcosa in seguito.
Sì, vorrei farle adesso una domanda sul neovittorianesimo e la popolarità anche dei neovittoriani, come ad esempio Peter Carey, ma anche Antonia Byatt. Come spiega lei, come studioso appunto della letteratura vittoriana, questo ritorno al vittorianesimo e anche la popolarità dei vittoriani nei nostri tempi?
Possiamo dire che i vittoriani riescono in questo inizio di terzo millennio a comunicarci parecchie cose che noi ritenevamo perdute, perché è anche vero, Se leggiamo George Eliot o leggiamo Charles Dickens, ci accorgiamo che quel mondo pieno di problematiche è anche il nostro mondo. Da un altro versante, quel mondo che viveva grandi traumi e grandi scossoni e direi smottamenti ideologici è il mondo che comunque crede ancora in una serie di valori. Allora, un valore fondamentale della vita umana è l'amore, la fede, l'amicizia. Sono questi valori che alimentano i vittoriani dialetticamente e noi ritroviamo nell'idea, per esempio, nella riscrittura che fa Peter Carey in Jack Maggs del gentiluomo, ritroviamo una rivisitazione postmodernista molto significativa. In Possession abbiamo il ritorno delle lettere, oggi che certo, noi scriviamo solo con l'email, che oggi noi scriviamo, ma un'email non è una lettera, no, vergata con longhand and cross writing, no, e dicevo le lettere, perché forse abbiamo una nostalgia del letter writing, come proprio le stesse lettere che Richardson, un secolo prima ancora dei vittoriani, aveva insegnato a scrivere alle ragazze del Settecento. I vittoriani ci insegnano tante cose, quindi non è soltanto un rapporto di studio e di investigazione, ma anche un rapporto di rispecchiamento.
Di rispecchiamento e anche di distanziamento allo stesso tempo.
Sì, sì,
sì. E, nel suo ultimo libro, Miti e mondi vittoriani, lei parla del sentimento di transizione dei vittoriani, ma considerando che questo concetto di transizione è applicabile a tutti i periodi storici e anche a tutte le società, in quanto ogni epoca, come dice lei stesso, è in transizione, per quale motivo questa nozione di transizione è, a suo avviso, così fondamentale per i vittoriani e anche per la nostra comprensione dei vittoriani?
L'idea di transizione, prima di Marx ed Engels, prima del pensiero debole, è un'idea che i vittoriani non scoprono, ma vivono sulla loro pelle. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che già all'inizio degli anni 30 uno scrittore come Bulwer Lytton parla di transizione che veicola a lui il senso del dubbio e usa il termine anche disquietude, di inquietudine. Al tempo stesso, proprio lo stesso anno, cioè nel 1831, John Stuart Mill parla di Age of Transition, sottolineando come questa transition implichi un terribile invecchiamento delle istituzioni e la necessità di crearne del nuovo. Più in là nel tempo abbiamo un autore come poeta, il poeta laureato Alfred Tennyson, che parlerà di transizione in modo molto negativo e dirà «All ages are ages of transition, but we are living in an awful moment of transition». Perché awful? Dove sta questo terrore? È molto semplice. Da poeta Tennyson aveva capito una cosa, che l'Inghilterra stava producendo più storia di quanto ne potesse digerire. Più storia di quanto ne potesse assimilare. Quello che non veniva assimilato dalla storia diventava chaos. E questo l'idea di transizione, cioè i vittoriani vivono la transizione dall'interno, vedono troppe diapositive passare davanti agli occhi e non riescono a connettere questi frammenti. Di qui l'idea di transizione nella transizione, di qui il senso del trauma, del tracollo e del, come dice lo stesso Tennyson, alienation and failure.
E difatti, se non mi sbaglio, lei dice appunto nel suo libro che una parola chiave per la nostra comprensione dei vittoriani è connect, appunto, no? Questa connection con la storia che non riescono appunto
loro
a digerire.
Loro hanno la necessità di capire fino in fondo quello che sta succedendo. È un personaggio come John Ruskin, che ispirerà appunto un'opera come Howard Sand di Ian Foster, John Ruskin cerca di individuare un filo, un legame che riesca ad unire organicamente la natura e la sensibilità umana. E per questo rifiuta il Crystal Palace, la grande esposizione universale nella quale viene rappresentato il molteplice. Lui è in cerca dell'uno che significhi la connessione del the beast and the monk, degli aspetti creativi con gli aspetti più razionali, soprattutto che significa la connessione dell'arte con l'artigiano, con la natura. Morris sarà il suo allievo più autentico.
E adesso vorrei passare al suo lavoro di narratore. In alcuni racconti ho la sensazione che la presenza dei vittoriani costituisca lo sfondo metatestuale, praticamente sempre presente questo sfondo metatestuale, per cui il Francesco Marroni, scrittore, si intreccia e si svincola al tempo stesso dalla sua identità di critico letterario e studioso del vittorianesimo. Quindi abbiamo un gioco che dà origine a un mondo labirintico in cui il personaggio vittoriano e quello moderno si rispecchiano e si sdoppiano, creando così un'intertestualità particolarmente enigmatica. Mi sbaglio se dico così, proprio che c'è questo gioco labirintico, che c'è questo gioco di rispecchiamento ma anche di distanziamento fra il mondo vittoriano da una parte e il mondo moderno dall'altra.
Sì, effettivamente è questa dialettica della prossimità e della distanza. Diciamo subito che io dai vittoriani ho imparato una cosa fondamentale. I vittoriani scoprono l'intreccio, lo esaltano, il plot, le vicende umane, per essere narrate, devono essere costituite da una sequenza di eventi che diano il senso della fine. cioè gratifichi la nostra attenzione. E io in questo, dai Vittoriani, ho imparato questo senso dell'intreccio. Però al tempo stesso il senso dell'intreccio dei Vittoriani non può essere applicato a una sensibilità così frammentaria, così tendente alla disgregazione, comunque così multicentrica come la nostra. Allora di qui scatta la distanza. Però la modellizzazione vittoriana ironicamente viene rivisitata da me, e i personaggi, anche quando non si tratta di un testo, un racconto vittoriano, come per esempio Giorgio Ennell, in cui rifaccio o racconto una ipotetica giornata di George Gissing con la moglie prostituta Nell, anche quando non si tratta di vittoriani, i miei personaggi si muovono come vittoriani. Basti immaginare per esempio un racconto come Silverdale, in cui l'idea del recupero truffaldino di un carteggio alla fine costringe il protagonista a scegliere la via moralistica, e in questo lui è vittoriano, e dei vittoriani io copio il moralismo, ma è chiaramente c'è anche un'ironia, e tutto il racconto è costruito sul filo dell'ironia post-vittoriana, o se vogliamo neo-vittoriana.
Sì, difatti anche qui io penso che la parola chiave sia proprio l'ironia, questa rivisitazione, ma sempre in chiave ironica.
Indubbiamente l'ironia nel rapporto con i vittoriani mi dà la possibilità di credere alla loro voce, ma al tempo stesso immaginare che la loro voce sia soltanto una eco lontana, e quindi ci possiamo distanziare.
Sì, adesso vorrei passare a Finisterre, la sua ultimissima raccolta di racconti, appena uscita qualche giorno fa. Uno di questi racconti, più precisamente il primo, intitolato Minareti, è ambientato a Malta. Perché questo titolo Minareti? Visto che a Malta i minareti, almeno come fatto culturale, non esistono.
Beh, non esistono i minareti, però esiste un linguaggio che parla molto di culture che potremmo definire arabe o comunque medio orientali. Poi esiste anche un paesaggio che mi fa pensare ai paesaggi dell'area medio orientale e della cultura islamica, ma soprattutto il termine minareto esiste nell'intreccio della storia per rappresentare il desiderio dell'anima, quindi è una proiezione del personaggio in un altro spazio, nella fattispecie in Egitto, per capire meglio la realtà. La fascinazione del minareto per un cattolico come sono io di cultura è grande, proprio perché l'immagine svettante del minareto ricorda la proiezione verso l'alto, verso il Dio.
E sempre con riferimento a questo racconto Minareti, mi ha colpito moltissimo la scelta del cognome Azzopardi che lei ha dato ad uno dei personaggi principali. Ma perché proprio Azzopardi e non Borgio, Cachia, cognomi altrettanto comuni qui a Malta?
Molto bene, questo mi dà modo di immaginare Malta come una terra d'incontro. Poc'anzi parlavo del paesaggio maltese che fa pensare al Medio Oriente, alle culture islamiche, ai paesaggi assolati dell'Africa, ma al tempo stesso il popolo maltese mi fa pensare agli italiani, alla terra da cui provengo, e Azzopardi mi sembrava un nome così vicino alla cultura italiana, non solo perché riecheggia il poeta da me preferito, Leopardi, ma anche perché nel immaginare un cognome rappresentativo in qualche modo mi si è imposto il nome Azzopardi. È stata una scelta dell'innocenza.
Bello, sì, l'importanza del paesaggio. Cioè, mi sembra veramente che il paesaggio in questo racconto sia un'estensione metonimica dello stato interiore del personaggio principale, quasi quasi il suo correlativo oggettivo. E ci può dire qualcosa appunto sul paesaggio? Già ha accennato al paesaggio.
Io vorrei semplicemente accennare a una cosa. Se si parla di paesaggio italiano, io dico subito che il paesaggio che preferisco è quello siciliano. Quindi mi sposto a Malta e intensifico il piacere del paesaggio, perché nella sua particolare fascinazione io trovo anche un elemento di esotismo. E l'artista che giunge a Malta e si situa nel cuore di Malta è come se avesse raggiunto il cuore del mistero. Nella stratificazione culturale di Malta io scopro anche le stratificazioni di una sensibilità molto alta, le stratificazioni di una sensibilità dell'anima che io mi sento attraverso l'alter ego, l'artista Michele Manduria, di partecipare fino in fondo.
Sì, Michele Manduria fa il pittore, sì. Ma anche in un altro racconto, Prove d'artista, uno dei miei racconti preferiti, appunto Nel silenzio dell'Escorial, anche lui fa il pittore, cioè l'importanza della pittura nel suo lavoro, sia come critico letterario e come scrittore.
Beh, innanzitutto vi è una vocazione, direi non giovanile, infantile. Da ragazzino avrei voluto fare il pittore e fino a una certa età ho praticato la pittura. Poi c'è la tirannia, la piacevole tirannia del visibile. Per me la vista gioca un ruolo molto importante. E quando mi immagino la mia vita come un lavoro diverso, mi immagino pittore. Ma il pittore in realtà scrive con i pennelli e con il colore, quindi il pittore è anche un narratore, non perché debba narrare sulle tele le storie. A me piace Hopper come piace Rothko, e quindi si tratta non di un narrabile ottocentesco in questo caso, ma si tratta del narrabile che ha a che fare con la dimensione dell'interiorità dell'uomo. Nella pittura credo che si possa captare molto bene quello che è la sensibilità dell'uomo della fine del secondo millennio all'inizio di questo terzo.
E per concludere vorrei farle una domanda sull'aspetto fortemente visivo nel suo lavoro, cioè un aspetto che chiamerei quasi quasi cinematografico. Quindi il suo rapporto come scrittore con altri generi artistici, in particolar modo con il cinema.
È quasi commovente per me ricordare il cinema, perché io sono nato in una casa a pochi passi da un cinema e dalla più tenera età ho avuto modo di vivere questa realtà, la realtà cinematografica. È chiaro che ho avuto un imprinting cinematografico e per questo tuttora io ritengo che quest'arte sia un'arte importante per la mia sensibilità, non solo perché è l'arte del visibile, ma perché è l'arte del visibile in movimento, una grande paradigmatica con cui ci confrontiamo. Io ritengo che sia una perfetta sintonia la rappresentazione artistica che io cerco nei miei racconti, sintonia di pittura, parole e soprattutto sintonia con il cinema, che è l'arte forse che più guarda verso il futuro.
Io la ringrazio, professor Marroni, per questo splendido incontro con il quale abbiamo inaugurato una serie di programmi proprio sulla letteratura.
Grazie a lei e grazie anche a chi mi ha ospitato.
Ed intissimaw laboratorju letterarju fuq Campus FM 103.7 flimkien miegħi Sliem Buħaġar, Dr. Gloria Lauri Lucente u l-mistieden Newlieni tal-programm tal-lum il-professur Francesco Marroni.
Gloria, fadlilna ftit ħin, però f'dan il-punt ma nistax ma nitkellmux dwar intervista li kienet daqshekk interessanti. Gloria, marra nitkellem f'din l-intervista kemm fuq ix-xogħol kritiku tiegħu fil-letteratura vittorjana u kemm fuq ix-xogħol tiegħu bħala kittib ta' short stories. Tkellem ħafna fuq il-kunċett ta' tranzizzjoni fil-Vittorjani. Tista' terġa' fiftit kliem tgħidilna għala t-tranzizzjoni hija daqshekk importanti?
Iva, Silejn, il-professur Marroni kiteb żewġ kotba verament seminali jisimhom Disarmonija Vittorjane u ktieb ieħor li ħareġ fl-2004 Miti e Mondi Vittorjani, fejn jitkellem appuntu fuq il-kunċett ta' tranzizzjoni u jgħid li l-Vittorjani letteralment
kienu itterrorizzati mil-fantasma ta' disarmonija u pratikament il-Vittorjani dejjem joħolmu illi jikkreaw dinja utopika u armonjuża kif jimmaġina appuntu William Morris. Issa fil-ktieb Miti e Mondi Vittorjani il-professur Marroni ikompli jirrielabora dan il-kunċett ta' tranzizzjoni u jgħid illi pratikament dak li jikkaratterizza il-Vittorjani mhuwiex biss il-kunċett ta' disarmonija imma il-konsapevolezza, l-insistenza, il-perċezzjoni ta' din il-kondizzjoni. U jgħid illi fl-epoka vittorjana ikun hemm il-mowt ta' kull forma ta' ċertezza. Dak li Thomas Hardy jgħid jew isejjaħ The Modern Vice of Unrest. Sa frattant Marroni jgħid illi fl-epoka vittorjana tranzizzjoni hija kondizzjoni viżibbli u palpabbli illi nistgħu naraw l-effetti tagħha anki fuq it-topografija rurali u urbana. Wara kollox, waħda mill-ikoni tal-epoka vittorjana jgħid il-professur Marroni hija it-train. Anki il-mod kif it-train bidlet ukoll il-kunċett tal-vjaġġ.
Fil-kitba tiegħu ta' short stories, il-letteratura vittorjana, Gloria, tinfluenza il-kitba tiegħu bħala awtur kreattiv ta' short stories?
Iva, Silejn, tinfluenzaħ ħafna. Il-professur Marroni kiteb, sissa kiteb, erba raccolti ta' short stories u anki anke meta jkunu ambientati fil-perjodu modern, dejjem ikun hemm l-element jew anki rezonanzi u eki tad-dinja vittorjana. Pereżempju tad-dinja ta' Elizabeth Gaskell jew il-Bronte Sisters jew Gissing. U aħna fl-intervista tkellimna appuntu fuq l-interazzjoni bejn id-dinja moderna minnaħa u id-dinja vittorjana minnaħa l-oħra, għaliex Marroni jikkrea dawn iż-żewġ dimensjonijiet moderna u vittorjana u hemm rapport kemm ta' distanzjament u kemm ukoll ta' mirroring, jiġifieri ta' rispekkjament u joħroġ rapport ferm konflittwali bejn dawn iż-żewġ dimensjonijiet differenti. U tkellimna wkoll fuq il-neo-Victorians bħal pereżempju Antonia Byatt u Peter Carey illi ukoll jikkreaw din id-dinja vittorjana fil-proza tagħhom. U Silejn, kumment malajr, aħna tkellimna ħafna fuq Antonia Byatt anki f'programmi oħra. Tkellimna appuntu fuq Angels and Insects u Possession illi ġew ukoll adattati għal fuq l-iscreen, appuntu għaliex hemm ċertu faxxinu anki mill-kittieba moderni, appuntu bħal Francesco Marroni, propju lejn din id-dinja vittorjana li tiġi rrikreata, trasformata u appropriata appuntu fil-proza tiegħu.
Gloria, l-aħħar ħaġa xi ħaġa interessantissima qed jiktab ukoll short stories ambientati f'Malta.
Iva, Silejn, il-professur Marroni f'waħda miżjarit tiegħu f'Malta ġi verament ispirat u kiteb short story ambientat f'Malta blisem Minareti fejn naraw illi kemm il-pajezaġġ Malti u kemm il-lingwa wkoll Maltija għandhom it-tnejn li huma ċertu importanza. U il-pajezaġġ Malti għal Marroni verament jiġi ipperċepit bħala estensjoni, kważi estensjoni nistgħu ngħidu illi tirrifletti l-istat interjuri tal-personaġġ prinċipali. U għalinna wkoll Marroni illi qed jikteb iktar stejjer ambientati f'Malta illi probabbilment u hawnhekk għandna sneak preview, probabbilment se jiġu intitolati bħala racconti maltesi.